Aprile, aprile, il più crudele dei mesi, genera di là dalla terra morta, confondendo memoria e desiderio, risvegliando le radici sopite con la pioggia della primavera. E questo era l'inizio della terra desolata, il poema di Eliot, e noi siamo all'inizio di questa mattinata e di questo aprile. Sono le 10 e 03 e noi siamo su Radio Spazio Ivrea, il canale didattico, e questa è la mattinata dedicata alla seconda, e in particolare nella prima parte almeno a storia. E allora prendete intanto i libri di storia, domandate brani musicali al nostro solito numero 344-01-32730. All'inizio della lezione vorrei fare un riepilogo di quanto abbiamo detto l'ultima volta e magari anche rispondere a vostre domande, se ce ne saranno. E vorrei leggere alcune delle vostre risposte che già mi avete inviato, sebbene la scadenza fosse per oggi, e poi iniziamo un capitolo nuovo. Come sempre, anzi non come sempre, ma come l'altra volta, vi chiedo di fare particolare attenzione, o adesso in diretta oppure con calma, con il podcast, perché io seleziono soltanto le informazioni importanti in questa parte di storia piuttosto complicata. Quindi la radio, in questo caso la lezione radiofonica, serve a davvero distinguere fra le parti che ci interessano e quelle che potete anche non studiare. Quindi davvero può essere un'utile mappa questa diretta oppure il suo podcast. E allora, io non ho ancora ricevuto da parte vostra proposte musicali, e allora tocca a me scegliere, e scelgo con un brano pop libanese.
ملناش فيها ملناش فيها،
lei era Yasmin Hamdan con Dus e noi siamo in diretta in questa mattina del mercoledì di primo aprile con la puntata di storia. Allora, un riepilogo, un breve riepilogo della puntata precedente. Siamo entrati in una fase storica piuttosto complessa per l'Europa, no? Vi ricordate? Una fase di conflitti. Spesso si parla di guerre di religione, ma noi abbiamo visto che il rapporto fra queste guerre e la religione è un rapporto di mescolanza. Cosa vuol dire mescolanza? Le ragioni delle guerre sono religiose, ma soltanto in parte, quindi la religione è una causa delle guerre, ma anche a volte una giustificazione. È vero che si scontrano diverse forme di cristianesimo dopo l'esplosione dell'unità cristiana con la nascita del protestantesimo e poi del calvinismo e poi anche nello stesso tempo dell'anglicanesimo, questo è vero, ma in realtà si stanno anche giocando partite più ampie sul controllo dell'Europa e su chi siano, su quali siano le potenze a ottenere in futuro l'egemonia. E allora andiamo a rivedere velocemente, ma con una certa attenzione, i conflitti che abbiamo osservato l'altra volta. E innanzitutto la Spagna è la grande potenza del primo Cinquecento. Vi ricordate la Spagna che è riuscita con Carlo V di fatto a tenere insieme non soltanto il potere sulla penisola iberica e sul Centro America e sul Sud America, ma anche di fatto a accorpare in questo potere il Sacro Romano Impero grazie alla famiglia degli Asburgo. Spagna che dopo la rinuncia al potere da parte di Carlo V ad Asburgo e della divisione, no? Del potere del dominio asburgico in due parti, ovvero da una parte il Sacro Romano Impero, quel che ne rimane, e dall'altra invece i domini propriamente spagnoli, ovvero la Spagna, i domini del Centro e del Sud America, i domini nei cosiddetti Paesi Bassi e quelli nel sud Italia. Questa grande potenza vede lentamente, si vede declinare, no? conosce un lento declino. E allora come inizia a conoscerlo? L'abbiamo visto, eravamo a pagina 100, i Paesi Bassi si ribellano alla Spagna e c'è una lunga guerra, le Province Unite, che oggi possono all'incirca corrispondere all'Olanda, tradizione ormai calvinista, si vogliono distaccare dalla cattolica Spagna, dalla cattolica corona di Madrid. Ma noi sappiamo che non è soltanto un conflitto fra cattolici e calvinisti, ma anche la volontà dei mercanti, della ricca borghesia olandese, di avere un'indipendenza dalla tassazione della corona spagnola. Questo conflitto porterà sostanzialmente, per ora, vedremo cosa succederà dopo, lo vedremo oggi, all'indipendenza delle Province Unite, quindi di quel territorio che sta attorno a Utrecht, L'Aia e Amsterdam, no? L'indipendenza dal dominio spagnolo. Nel frattempo la Spagna, vi ricordate, si deve confrontare con una potenza europea emergente che diventerà la potenza europea per eccellenza poi nel 700 e nell'800, che è l'Inghilterra. L'Inghilterra che ha conosciuto nel corso del 500 gravi conflitti interni, sempre di ordine religioso, ma che è stata riportata all'ordine, no? Questo l'abbiamo visto, da Elisabetta I, che consolida il potere, riunisce tutta la Chiesa sotto la dottrina anglicana e soprattutto sotto il proprio dominio di regina, che diventa di fatto colei che guida la Chiesa stessa con l'atto di supremazia. Spagna e Inghilterra che avviano un conflitto che culmina con una guerra navale, l'invincibile armada di Filippo II, re di Spagna, sarà sconfitta proprio dalle armate, dalle navi di Elisabetta I. Elisabetta, che vi ricordate, si distingue anche per le sue accorte politiche economiche e il suo tentativo lungimirante di rendere l'Inghilterra una potenza economica. E come? Innanzitutto contestando il trattato di Tordesillas, che divideva il mondo di fatto fra Portogallo e Spagna, iniziando forme di colonizzazione dell'America settentrionale. E non ci siamo soffermati troppo sulla ricchezza culturale del periodo inglese durante Elisabetta I, però un giorno incontrerete Shakespeare, per esempio, e avrete modo quindi di conoscere ancora meglio che cosa ha significato per l'Inghilterra il lunghissimo regno di Elisabetta, no? Che è durato per tutta la seconda metà del Cinquecento. E poi ci siamo soffermati sulla Francia, una Francia che si sta davvero avviando a diventare non soltanto una potenza europea di primo piano, ma anche un vero e proprio stato nazionale, sempre più centralizzato e ben organizzato. Per fare questo però deve superare anch'essa i conflitti religiosi al suo interno, conflitti religiosi che vedono soprattutto l'opposizione fra una maggioranza cattolica e una minoranza consistente calvinista. I calvinisti francesi, come si chiamano, ve lo ricordate, sono gli ugonotti, che rappresentano in gran parte le classi più ricche, e il problema è un problema non soltanto religioso, come sempre, ma anche di successione al trono. Chi sarà il re di Francia? Sarà un cattolico o sarà un ugonotto? Il problema è che il principale candidato alla successione è Enrico di Borbone. Enrico di Borbone è calvinista. Per diventare Enrico IV ed essere accettato dal popolo francese, egli si converte al cattolicesimo, perché Parigi val bene una messa. Qual è la vera importanza di questo periodo francese? L'importanza risiede, l'abbiamo visto, nell'editto di Nantes, emanato proprio da Enrico di Borbone, ormai Enrico IV, che nel 1598 emana un editto che stabilisce una tolleranza religiosa di fronte al sovrano, quindi allo Stato. I cittadini devono riconoscere l'autorità del re, e in cambio viene loro riconosciuta la libertà di culto, la libertà di coscienza. Abbiamo visto per quale motivo, ma lo rivedremo ancora oggi, per quale motivo è così importante l'editto di Nantes, perché grazie a questo editto si stabiliscono i principi di tolleranza religiosa dello Stato moderno. Ma fate attenzione, una tolleranza religiosa che in cambio richiede la sottomissione al potere del re, all'abbraccio del potere statale, del potere reale su tutti i cittadini, perché l'importante è che i cittadini riconoscano l'autorità centrale, e poi possono avere nel loro privato, nel loro intimo, libertà di coscienza. È un po' questo, è questa la mossa che caratterizza, vedremo, tutta la modernità fino ai nostri giorni. E allora, prima di riposarci un po' con un nuovo brano musicale, leggiamo un po' delle vostre risposte. Per esempio, adesso io apro una risposta che ritengo buona alla prima domanda. Vi ricordate, io vi ho fatto tre domande. La prima era come inizia, quali sono le cause dell'inizio del declino della Spagna. E allora una nostra ascoltatrice scrive: la Spagna inizia a declinare, non a declinarsi, ma a declinare, con la sconfitta nell'Atlantico contro l'Inghilterra. Inizia il declino perché da una parte i calvinisti dei Paesi Bassi si ribellano e ottengono l'indipendenza, e dall'altra avevano subito una sconfitta molto amara che ha segnato la caduta della Spagna. Quindi la nostra ascoltatrice è lucida nell'analisi di questa fase. La Spagna, grande potenza, e rimarrà una grande potenza ancora per un po', ma una potenza in declino. La Spagna declina perché da una parte perde l'Olanda calvinista, le province unite calviniste, attuali Olanda circa, e dall'altra la più grande flotta del Cinquecento, apparentemente invincibile, l'invincibile armada, viene invece sconfitta sul canale della Manica. E poi la seconda domanda riguardava le scelte politiche di Elisabetta I. E allora ascoltiamo un nostro ascoltatore che scrive: le scelte politiche di Elisabetta I furono di non riconoscere il trattato di Tordesillas, perché esso divideva il mondo in due parti, una governata dalla Spagna e una dal Portogallo, ma il trattato implicava anche che non ci sono altre potenze al di fuori di quelle due. Allora Elisabetta si rifiutò ufficialmente di riconoscere la validità del trattato, cercò di incrementare i settori commerciali, assecondò e accelerò le tendenze in atto nel paese, diffuse progressivamente l'artigianato votato all'esposizione nel settore tessile manifatturiero, con un notevole incremento nei settori commerciale e mercantile. Gli oggetti inglesi divennero presto competitivi sul mercato europeo e allo stesso tempo la regina appoggiò i tentativi di colonizzazione dell'America settentrionale, prima sull'isola di Terranova, poi in Virginia, dedicata a lei, la regina vergine, che ha rifiutato qualsiasi proposta di matrimonio, dicendo di essere sposata all'Inghilterra. Infatti, ancora oggi, la maggioranza della popolazione del Canada è di etnia britannica. Vediamo, no, un linguaggio da, insomma, di analisi economica e commerciale che lentamente sfuma negli affari di corte della regina vergine sposata all'Inghilterra. Soltanto fate attenzione a scrivere etnia britannica, perché c'è un antropologo che muore ogni volta che fate un'affermazione di questo tipo. Ovviamente sto scherzando, non credo che si possa definire etnia quella britannica. Etnia è un concetto molto più vasto e anche spesso pericoloso da utilizzare. Si potrebbe dire nazione britannica, popolo britannico in questo caso. E poi abbiamo la terza domanda che riguarda invece il significato dell'editto di Nantes. E allora una vostra compagna di classe scrive: secondo me l'editto di Nantes è un atto importante perché Enrico IV concedeva agli ugonotti di professare la loro religione liberamente, e questo editto rispetto ai precedenti prevedeva la libertà di culto e la libertà di coscienza. Una risposta davvero importante per direi lucidità e semplicità nell'esposizione, nella scrittura. E adesso noi siamo soddisfatti, direi, del nostro riassunto della puntata precedente. Ci ascoltiamo un brano attendendo la possibilità di leggere il nuovo capitolo. Sono arrivate delle proposte che ora dovrò cercare nell'archivio, quindi per il momento tocca ancora a me, e allora io scelgo di ascoltare Nick Cave.
I was right and I was right. Oh, the sun was rising from the field.
They think that you should do
you don't want no more. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And some people say it's just rock and roll, oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky.
Ed era Nick Cave con i Bad Seeds. Professore, quali cantilene ci mette di prima mattina, così torniamo a dormire? Immagino i vostri commenti, avete soltanto da domandare voi i brani al 344-01-32-730. Non esitate a fare domande. Noi invece siamo in un nuovo capitolo di storia. Io sono a pagina 116. Pagina 116 di questo nuovo capitolo dedicato ancora alle guerre religiose, che però inizia con due pagine di indagine, direi, culturale, in particolare di storia della scienza. Le abbiamo già menzionate queste pagine, io adesso le salterò perché le abbiamo già menzionate, e poi perché le riprenderò alla fine di questa trasmissione, questa puntata di storia. Però innanzitutto comincio a chiedere al pubblico a casa che ci sta seguendo, chi si ricorda i motivi per cui Galileo Galilei è importante. Scriveteci tutto quello che sapete di Galileo Galilei, figura fondamentale, no, del 600 italiano, a fine 500, ma soprattutto del 600 italiano. Vi leggerò in diretta i vostri commenti eventuali su Galileo Galilei, e tornerò su di lui anche alla fine di questa puntata. Per il momento ci dedichiamo a pagina 120, una pagina sulla guerra più odiata dagli studenti, la guerra più difficile, più complessa, più intricata, più noiosa, la guerra dei 30 anni, una guerra che sconvolse per 30 anni l'Europa dal 1618 al 1648, una guerra che io, quando dovevo studiarla, mi ricordo al liceo, era davvero la fine della vita felice, no? Ma voi non vi preoccupate, perché non dovrete studiare se non nelle poche informazioni mai importanti che vi dirò. Innanzitutto, una guerra di 30 anni, no? Che riguarda davvero il territorio europeo in tante sue parti, dalla Boemia, attuale Repubblica Ceca, alla Danimarca, poi si sposta in Italia, poi in Svezia, e addirittura interviene anche la Francia alla fine, vedremo come. Comunque, la questione importante qual è? Una guerra lunga 30 anni sul territorio europeo. Quali saranno le ragioni di questa guerra? Voi potete già immaginarle: ragioni religiose che si intersecano a ragioni di dominio economico. Ed ecco che intanto arrivano le prime affermazioni relative a Galileo. Galileo è importante per il metodo scientifico, esatto. Di fatto Galileo fonda quella che è la procedura di verifica scientifica delle ipotesi, e ne parlerete ancora anche con la professoressa di scienze, se non ne avete parlato, e ne parleremo anche noi. Ha dimostrato che la Terra non era piatta e che la Luna girava intorno alla Terra. Allora, ha dimostrato che la Terra non era piatta. A questa domanda, a questa risposta, io vi farei una controdomanda. Ma scusate, abbiamo visto l'universo di Dante, no? Lo ricordate? L'abbiamo visto lunedì, l'universo di Dante, ma con i cieli intorno, la Terra al centro. Ma l'universo di Dante, la Terra, potrebbe essere piatta? No, l'universo di Dante presuppone due emisferi, no? Quindi la Terra non è detto che sia piatta secondo la concezione medievale. Io ho un sospetto, ho questo sospetto, visto anche per esempio la testimonianza di Dante, che era un uomo profondamente immerso nel Medioevo. L'idea della Terra piatta è stata soprattutto poi una specie di proiezione moderna verso il Medioevo, un Medioevo oscuro, buio, ignorante, inconsapevole, ma il fatto che la Terra fosse una sfera è una cognizione che riguarda anche addirittura gli antichi greci. Le teorie della Terra piatta si sono certo riverberate nel corso della storia degli uomini, ma non sono certo una scoperta soltanto della modernità, e non si può attribuire al Medioevo questa credenza diffusa. E la Luna girava intorno alla Terra. Diciamo che Galileo inventò il cannocchiale e fu il primo a osservare con precisione la Luna, fornendo grandi novità sulla sua conformazione terrestre. Galileo Galilei è famoso perché fu condannato per via della sua dottrina. Esatto, qual era la sua dottrina? Pensare che fosse il Sole al centro del sistema solare e la Terra gravitasse intorno, cioè ha fatto saltare la teoria geocentrica di tradizione, questa sì medievale e ancor prima tolemaica. Un problema di ordine teologico, perché una Terra posta al centro fa parte di quella che era lo schema della creazione divina secondo il cristianesimo medievale. Ma torneremo su Galileo, non vi preoccupate. Adesso siamo a pagina 120, visto che mi viene domandato, avete ragione, siamo a pagina 120. Siamo a pagina 120 per introdurre questa guerra che ha attraversato 30 anni del XVII secolo, dal 1618 al 1648. E dicevamo, quali saranno le ragioni di questa guerra? Le possiamo già immaginare. Da una parte sono ragioni di ordine religioso, e vedremo quale brevemente, e dall'altra ragioni dovute al controllo egemonico dell'Europa, ovvero qual è la potenza che domina sull'Europa. E allora, prima di addentrarsi nella guerra, sono a pagina 120 in questo momento, ma vi chiedo di andare a vedere la cartina per fare un breve ripasso a pagina 123. Questa cartina è una cartina che descrive la situazione alla fine della guerra, quindi voi non vi preoccupate perché della guerra parleremo, ma intanto guardiamo un po', rifacciamo un ripasso sulle potenze europee. Adesso abbiamo l'Inghilterra in alto, che interviene relativamente nella guerra, ha un ruolo abbastanza marginale, per questo non viene colorata, ma noi sappiamo che l'Inghilterra ormai si sta affacciando prepotentemente sullo scenario politico. Abbiamo in verde i domini spagnoli, non soltanto nella penisola iberica, ma anche a Milano, ve lo ricordate, perché nel sud Italia e nella parte attualmente paragonabile al Belgio. E abbiamo ancora il Sacro Romano Impero, dominato dagli Asburgo, e guardate, sempre di più sarà importante soffermarsi, quando si parla degli Asburgo, sull'Austria, sulla Boemia e sull'Ungheria, perché succederà qualcosa, no, all'impero asburgico, che ci permetterà poi di parlare in età molto più avanzata di impero austro-ungarico. E poi il Regno di Francia in rosa, l'altra grande potenza di cui parleremo oggi. Quindi abbiamo in alto l'Inghilterra, la Spagna indiscussa dominatrice del Cinquecento, che però lentamente sta declinando, come diceva tra l'altro anche la nostra ascoltatrice, e poi il Sacro Romano Impero, che possiamo anche cominciare a chiamare Impero Asburgico. Perché Asburgico? Perché la famiglia che domina questo impero sono gli Asburgo, la stessa famiglia di Carlo V. E poi in marrone, lo sappiamo già che cosa c'è lì a Oriente, l'impero ottomano ormai espanso in Europa, lo sappiamo, guardate, di fatto il Mar Nero e il Mediterraneo orientale è totalmente in mano ai turchi. E a Costantinopoli, un'avanzata che ormai ha superato Belgrado, ha conquistato la Bosnia, la Moldavia, cioè l'attuale Polonia, no? Con la Transilvania, scusate, l'attuale Romania con la Transilvania e la Valacchia, e si affaccia davvero sui confini dei domini asburgici. Quindi questa è l'Europa, queste sono le potenze che si confrontano. Allora, che cosa accade? Che cosa accade all'inizio della guerra dei 30 anni? La formazione, sono a pagina 120, la formazione di due fazioni, di due grandi alleanze: da una parte l'Unione Evangelica dei principi protestanti, e dall'altra la Lega Cattolica, cioè i principi cattolici. Nel 1609 formano la Lega Cattolica. Questo dove? Nelle province tedesche, no? Di nuovo una guerra che inizia a espandersi a partire dai conflitti religiosi in Germania. Abbiamo già imparato a leggere le ragioni di questi conflitti religiosi. Allora, partiamo da qui. Una guerra che inizia dalle tensioni interne ai principi del centro Europa, in particolare i principi tedeschi. Questa guerra poi esplode di fatto nella Boemia, no? Possiamo dire attuale Repubblica Ceca. Non importa quali siano le ragioni, diciamo soltanto che il conflitto esplode nel 1618 in Boemia, lo vedete proprio nel secondo paragrafo, e che la Spagna scende in guerra a fianco dei cattolici, no? Contro l'Unione Evangelica, che invece si schiera con la Boemia. Cioè, cosa succede? E nasce un fronte protestante e un fronte cattolico che si schierano a seconda delle loro opportunità e convenienze all'interno dei conflitti interni all'Europa. Scusate, all'interno dei conflitti europei. Quindi cosa vuol dire? Che si stanno sempre di più aggregando delle potenze politiche, da una parte di fondamento cattolico, dall'altra di fondamento protestante, che creano alleanze, si uniscono e sono pronte a entrare in guerra non appena in territori anche non troppo importanti o non del tutto centrali come la Boemia emerge un conflitto. È un po' una dinamica che abbiamo anche poi imparato a conoscere nel nostro tempo. Ci sono conflitti regionali anche lontani dai centri economici più importanti, che però diventano il terreno di scontro delle grandi potenze. Ora, la Spagna riesce a ottenere la vittoria in questo primo conflitto, e allora che cosa pretende? Pretende di riconquistare le Province Unite che aveva perso. Io sono a pagina 121 e vi segnalo solo questo. Inoltre la Spagna approfittò del clima di incertezza in Germania per tentare di riconquistare le Province Unite. Ve lo ricordate, le aveva perse, e adesso quindi di nuovo cerca di riportare il dominio, l'egemonia su un territorio, l'attuale Olanda, economicamente fondamentale. E a questo punto il conflitto si allarga. Guardate quella parola in grassetto a pagina 121. Ci fu un allargamento del conflitto, perché l'Inghilterra, la Danimarca e perfino la Francia accorsero in aiuto degli olandesi. E qua c'è l'elemento fondamentale su cui vorrei soffermarmi, la cosa veramente importante da ricordarsi della guerra dei 30 anni. Perché la Francia aveva un re di quale religione? Aveva un re cattolico. Allora, se la guerra dei 30 anni è un conflitto religioso che oppone da una parte i protestanti e dall'altra i cattolici, quando un regno come la Spagna attacca un territorio protestante calvinista come l'Olanda per riportarlo sotto il proprio dominio, e la Francia cattolica dovrebbe, se utilizzassimo lo schema di lettura unicamente religioso, la Francia cattolica dovrebbe stare dalla parte della Spagna, e invece la Francia cattolica che cosa fa? difende l'Olanda. Perché? Perché non vuole che la Spagna riprenda il possesso dell'Olanda, perché vuole una Spagna più debole. E allora vediamo che i conflitti religiosi di quest'epoca non sono così lineari, così, così schematici, no? Da una parte cattolici e dall'altra protestanti. In realtà qui si stanno giocando le sorti dell'Europa, chi domina in Europa. Quindi quando la Spagna prova in nome del cattolicesimo a riportare all'ordine le province unite dell'Olanda, la Francia con il re cattolico, ve lo ricordate, no? Il re che si è convertito al cattolicesimo e a maggioranza cattolica, si schiera dalla parte dei protestanti, non tanto per difendere i protestanti in sé, ma per evitare che la Spagna guadagni un punto nel grande campionato europeo di egemonia politica ed economica. E questo sostanzialmente, in poche parole, quello che io ritengo importante di una guerra estremamente lunga, complicata e noiosa da studiare. Se pensate che la spiegazione, ma ci torneremo dopo il prossimo brano musicale, se pensate che la spiegazione sia complessa, poco chiara, non avete capito, io rispiego tutto da capo, non esitate a scrivere. Adesso io vi mando in onda un brano che ci avete richiesto, mi raccomando chiedetene altri, se no toccherà di nuovo a me scegliere la volta dopo. Adesso è il turno dei Coldplay con A Sky Full of Stars.
You're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I think I see you.
Erano i Coldplay e noi siamo di nuovo in diretta. Non sono giunte domande di chiarimento, però io per sicurezza riprendo brevemente quello che ho detto. Abbiamo parlato di una guerra trentennale che ha coinvolto gran parte dell'Europa, dai paesi orientali della Boemia, attuale Repubblica Ceca, all'Olanda, alla Svezia, finché non ha visto anche l'ingresso in guerra della Francia. Che cosa abbiamo detto? Che ci sono state due fazioni, una fazione protestante e una fazione cattolica, queste si sono confrontate attraverso i vari conflitti nati in Europa. Però abbiamo visto che, come la Spagna è entrata in guerra e all'inizio ha vinto diversi conflitti, ma come ha cercato di riportare sotto il suo dominio l'Olanda, allora ecco che la Francia cattolica è scesa nel conflitto, ha partecipato al conflitto, e sebbene la Francia sia cattolica non si è schierata con la cattolica Spagna, ma bensì contro. Quindi alla fine vediamo che il conflitto è anche e soprattutto, direi, di ordine direi politico, economico. E allora vediamo meglio che la formazione, la natura della Francia in questa fase. Io sono a pagina 122, una pagina dedicata alle fasi conclusive della Francia. Allora, la Francia, vediamo ben espresso il suo titolo, vediamo ben espresso nel primo titolo del paragrafo la sua funzione: la Francia si schiera con i protestanti, 1648, punto. Questo, sottolineate, cerchiate il titolo di questo paragrafo, perché è questo il cuore per me, per leggere e comprendere la guerra dei trent'anni. Una guerra che certo pone di fronte due schieramenti, uno cattolico e uno protestante, ma una guerra che è decisa dal fatto che la Francia cattolica si schiera con i protestanti. Allora, chi c'era a capo della Francia? C'era uno dei tanti Luigi. Dovete sapere che la Francia, soprattutto in questo periodo, è dominata da un Luigi dopo l'altro, e possiamo perderci con i numeri. Il Luigi attuale re di Francia in questo momento storico che stiamo affrontando è Luigi XIII, Luigi XIII, ma ancora più interessante di Luigi è il suo primo ministro, il cardinale Richelieu. Lo vedete, no? Il cardinale Richelieu, il vero stratega, il cervello, la mente fredda dello Stato. Abbiamo un'immagine del cardinale Richelieu porporato, no? Vestito di porpora, proprio a pagina 122, e c'è anche nel riquadro verde un focus dedicato all'acuto fine politico che era Richelieu. Ministro di nome, re di fatto, dice il vostro libro, e anche qui in una frase sintetica davvero si coglie il punto della situazione. Il vero governante di questa Francia è proprio il cardinale. Dunque, pensate, un cardinale primo ministro che regge i fili della politica interna ed estera francese, che decide, no, di stare dalla parte dei protestanti. Ma come, un cardinale primo ministro della Francia cattolica che in una guerra di religione sta con i protestanti? Ma che storia è questa? È la storia dei rapporti di potere. La Spagna non può acquisire l'Olanda, la Spagna non può tornare a essere la potenza che era nel 500. E allora vi segnalo, sempre nel focus verde, la descrizione di Richelieu, una descrizione che ci servirà fra poco per tirare le fila di questo secolo. Sono nell'ultimo paragrafo del focus verde. Richelieu segnò profondamente la politica interna e internazionale della Francia, rafforzò notevolmente i poteri della corona e dell'amministrazione centrale dello Stato e rilanciò in Europa la forza e il prestigio della Francia. Mi raccomando, l'amministrazione centrale dello Stato. Richelieu è uno degli artefici della Francia come Stato monarchico, centralizzato, organizzato, amministrato, con al suo cuore Parigi e la corte reale parigina. Parleremo presto di Versailles, la reggia reale poco fuori Parigi. E allora, il cardinale Richelieu non esita, e sono a pagina 122, sempre nel primo paragrafo, sopra il focus verde, non esita però a schierare il suo stato con la Svezia e i protestanti per indebolire la Spagna. Il fine politico Richelieu dice: aspettate un attimo, la Francia cattolica si schiera con la Svezia protestante, con gli olandesi calvinisti, contro Madrid cattolica, e questo porta sostanzialmente alla fine del conflitto. La Francia rinnova gli sforzi militari contro gli spagnoli e contro l'impero asburgico, perché poi tra l'altro l'altro grande avversario di Richelieu è l'impero asburgico, cioè Vienna, Vienna anch'essa cattolica, e dopo altre sconfitte la Lega Cattolica fu costretta a sottoscrivere la pace di Vestfalia del 1648. Quindi la guerra dei trent'anni come si conclude? Unica data e unico nome da ricordarvi, si conclude nel 1648 con la pace di Vestfalia. Chi esce sconfitto? Esce sconfitta la Lega Cattolica. Perché esce sconfitta la Lega Cattolica? Perché un cardinale cattolico della cattolica Francia si schiera con i protestanti. Questo è in tre frasi il senso della guerra dei trent'anni: morte, sangue, distruzione, impoverimento delle popolazioni contadine, massacri lungo attraverso tutto il continente europeo, dall'est Europa all'Italia, all'Olanda, in generale, tutta questa pressione, difficoltà, dramma sociale si conclude in questo modo. Quello che era un conflitto religioso diventa una, o è sempre stato, forse in realtà lo sappiamo, uno scontro fra potenze che viene deciso dalla Francia, che è cattolica, si schiera con i protestanti. E allora vediamo il secondo paragrafo, scusate, sì, la seconda parte del primo paragrafo, sempre a pagina 122. Dalla pace di Vestfalia uscirono tre vincitori. Chi? La Francia, di Richelieu, ovviamente, che ottenne alcuni territori tedeschi a ridosso del Reno, e inflisse un duro colpo alla Spagna, e vedete come i territori tedeschi a ridosso del Reno sono sempre un elemento importante, no? Nella storia dei rapporti fra Francia e Germania. Le province unite, ovvero l'attuale Olanda, ottennero la definitiva indipendenza in un momento per loro di grande vitalità economica. Le province unite, una dei centri economici più importanti d'Europa, sono definitivamente indipendenti dalla Francia, scusate, sono definitivamente indipendenti dalla Spagna. Chi volesse ripassare il conflitto fra province unite e Spagna può andare a pagina 100 o può scrivere il numero pagina 100 a fianco a questo grassetto, no? Che sottolinea, che evidenzia le province unite. La Svezia diventa una principale potenza dell'Europa settentrionale, questo ci interessa meno perché non faremmo la storia della Svezia. Quindi chi vince? Vincono di fatto Francia e province unite. Chi esce sconfitta? La Spagna, ovviamente la Spagna, che non riesce a tornare agli splendori del XVI secolo, del 1500, e l'Austria e l'impero. Di fatto, vi ricordate qual era il dominio di Carlo V? Carlo V d'Asburgo manteneva il potere sui domini spagnoli e sul Sacro Romano Impero, generando questa concentrazione di potere impressionante. È quel sogno di Carlo V che riceve un'ulteriore sconfitta, perché coloro che escono indeboliti dalla guerra dei trent'anni sono proprio la Spagna e l'impero asburgico, cioè i due rami del dominio degli Asburgo. E allora passiamo a pagina 123, prima di fare una pausa musicale. Vedo che arrivano le vostre richieste, purtroppo dovendo spiegare e mantenere il ritmo della diretta potrò elaborarle solo nella prossima pausa, ma lo farò volentieri. Siamo a pagina 123, un breve prospetto che ci racconta forse l'aspetto più importante, secondo me, di questa guerra, cioè gli effetti sulla popolazione. Immaginate, 30 anni di guerra del 600 in Europa sono 30 anni di distruzione delle coltivazioni, saccheggi delle città operati dagli eserciti. Immaginate, per esempio, le truppe di mercenari del Sacro Romano Impero che invadevano l'Italia all'improvviso, devastando le campagne e mandando in rovina i contadini. Gli stessi contadini venivano arruolati, scrive il vostro libro, dei principi con la forza, e dovevano lasciare il lavoro nei campi, e quindi si produsse una grave crisi economica perché i campi non erano più coltivati e non c'era più di fatto produzione alimentare, o meglio, la produzione alimentare era diminuita. Inoltre peggiorano le condizioni climatiche, si assiste a un calo demografico pari al 20% della popolazione. Addirittura pensate che dai 20 milioni di abitanti nel 1618 dei territori tedeschi passarono a circa 16 milioni di abitanti, quindi un periodo buio per le popolazioni, mentre i governanti si impegnavano a condurre le loro guerre in nome di Dio e in nome del dominio politico. La situazione sociale era paurosamente drammatica in Europa: aumento della povertà, carestie, a volte anche pestilenze, che rendevano sostanzialmente meno vivibile l'esistenza, e hanno portato anche a un calo demografico. Chiunque volesse approfondire sulle condizioni, approfondire le condizioni sociali del 600, perché non leggersi, non adesso, forse fra qualche anno, il romanzo italiano per eccellenza dell'Ottocento, scritto da Alessandro Manzoni, il romanzo I Promessi Sposi, che è scritto nell'Ottocento ma è ambientato nel 600, nel 600 lombardo, devastato proprio dalla discesa di mercenari tedeschi in Italia, dalla carestia che ha portato quindi all'assalto dei forni di Milano da parte della popolazione che, impoverita e affamata, voleva attraverso i tumulti guadagnarsi il pane per sopravvivere, e poi soprattutto alla peste di Milano, la peste descritta da Manzoni. Vedete come la nostra letteratura è costellata dalle pestilenze. Noi abbiamo sfiorato con grande attenzione Boccaccio e il Decameron, adesso sfioriamo la peste di Manzoni, la peste lombarda milanese descritta da Manzoni e ambientata proprio nel 600, in questo secolo di conflitti, guerre e grandi difficoltà per la popolazione. Adesso ci fermiamo un poco, ascoltiamo un brano dei Subsonica, e io adesso mi prendo il tempo per inserire in archivio invece i brani che mi avete richiesto. A fra poco.